in quella dura battaglia che, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, siamo chiamati tutti ad affrontare in qualità di rigenerati dalla grazia per conquistare appunto quella buona coscienza e una fede sincera. La sincerità, la genuinità, senza quindi simulazione, senza ambiguità. E fratelli, questo è, a parer mio, una delle sfide più grandi che siamo chiamati a sviluppare fin quando ci troveremo in questa natura corrotta, perché questa natura corrotta sta e sprigiona continuamente tante patologie, e proprio in merito alla sincerità, ecco che il Signor Gesù, nel suo solenne discorso pronunciato e registrato nel testo di Luca, evidenzia proprio questo solenne avvertimento: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Questa realtà così universalmente disprezzata, ma di cui ci si rimane infetti senza rendercene conto nemmeno, in maniera molto molto facile. Ecco per cui il Signore Gesù, come sommo medico, non soltanto diagnostica questo male, ma descrive la cura efficace per essere protetti. E questa cura vede il coinvolgimento di tutta la pienezza della Trinità. E questo è qualcosa di toccante. Noi vedremo adesso l'ultimo aspetto, con l'aiuto del Signore questa mattina, che vede concentrata l'attenzione sulla persona e sulla relazione che ogni vero credente dovrebbe maturare con lo Spirito Santo, senza della quale relazione, ecco che l'ipocrisia sprigiona in maniera vertiginosa tutta la sua capacità di fermentare fino a rovinare tutta la pasta. Ecco che Gesù, allora, nel menzionare questa specifica individuo la personalità dello Spirito Santo, evidenzia la realtà che questa persona avrebbe consentito di vivere innanzitutto agli apostoli, ma come vedremo a tutta la Chiesa, e la mancata relazione con questa persona crea soltanto un naufragio della fede senza nessun limite. Allora, venite con me quindi nel Luca capitolo 12, leggeremo gli ultimi versetti che troviamo quindi nel versetto 10 a versetto 12. Quindi, dopo aver parlato del padre, dopo aver parlato del figlio, a un certo punto Gesù dice: e chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi del come e del che risponderete a vostra difesa o di quello che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Sono versetti che rappresentano davvero una cura efficace per poter essere liberati da questo germe dell'ipocrisia, un discorso che, come abbiamo visto le volte precedenti, è rivolto sia alle folle, ma è prima di tutto ai suoi discepoli, e all'interno di quello che è questa cura efficace, il Signore Gesù evidenzia la necessità dell'intervento dello Spirito Santo, innanzitutto elevandone la sua dignità e la sua essenza in maniera straordinaria, affermando che anche la bestemmia contro il figlio dell'uomo, cosa che purtroppo quella generazione perversa e malvagia avrebbe fatto. Sappiamo che gli ultimi passaggi della vita del Signore Gesù ci presentano proprio una folla che va contro e bestemmia il figlio dell'uomo. Questo peccato sarebbe stato perdonato, perché se non fosse stato perdonato quel peccato, non credo che qui ci fosse forse qualcuno. Ma evidenzia la straordinaria azione che avrebbe svolto lo Spirito Santo nel mondo, perché lo Spirito Santo sarebbe stato l'agente che sarebbe intervenuto per permettere al mondo quel convincimento quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, che sono i tre elementi fondamentali su cui un uomo, quando viene alla conoscenza della verità, deve essere convinto. E sappiamo come il Signore Gesù, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14 e al capitolo 16, descrive in maniera minuziosa l'altro consolatore che sarebbe stato mandato dal Padre nel nome del Signore Gesù. E il ruolo che lo Spirito Santo avrebbe assunto è proprio quello di un convincimento a livello universale per portare l'uomo di fronte al suo stato di peccato e di fronte a quell'opera che è stata realizzata in maniera completa dal Signore Gesù. E il rifiuto di quest'opera di convincimento, ecco, non potrà essere perdonata. E quindi ecco che chi non ha ancora accettato la grazia di Dio è chiamato oggi davvero a riflettere, a non contrastare l'opera dello Spirito Santo che sta ancora agendo nella sua vita per convincerlo quando ha peccato, quando ha giustizia e quando ha giudizio, sapendo che il rifiuto ostinato, perseverante, recalcitrante può arrivare ad un punto così definitivo contro il quale non c'è nessuna più possibilità di perdono. Queste sono parole solenni pronunciate dal Signore Gesù. Ma questo stesso ruolo dello Spirito Santo sarebbe stato necessario perché questo ruolo avrebbe assunto anche un altro ruolo, lo Spirito Santo, sarebbe poi dimorato nella vita dei credenti, innanzitutto ovviamente degli apostoli, i quali avrebbero visto nella loro vita lo sviluppo di una coscienza sempre più forte e di una fede sincera. Ecco quindi che ad un certo punto parla del fatto che sarebbero stati consegnati nelle mani dei magistrati, nelle mani delle autorità, davanti alle sinagoghe, e il Signore Gesù promette questa cura straordinaria. La presenza dello Spirito Santo avrebbe permesso a degli uomini che poco prima fuggirono, quando Gesù fu arrestato. Vi ricordate Pietro, di fronte ad una serva nel cortile della casa del sommo sacerdote, che cosa disse? Io non lo conosco, per ben 3 volte. Un uomo di quella portata ad un certo punto si ritrae di fronte alla sua sequela verso il Signore, però quando giriamo le pagine del libro degli Atti degli Apostoli troviamo un uomo che non davanti a una serva, ma davanti ai dei sommi sacerdoti, davanti alle autorità e ai capi, afferma ad un certo punto: ditemi voi se bisogna ubbidire agli uomini o a Dio. Qual era l'esperienza che ha vissuto Pietro, che ha vissuto anche, hanno vissuto anche gli altri apostoli? Un'esperienza straordinaria. Dio stesso che interviene nella loro vita attraverso la persona dello Spirito Santo, e queste persone sarebbero state capaci di sviluppare una coscienza, una vita franca. E c'è un aspetto proprio che spesso troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Parlarono con franchezza. Questo è un termine molto molto interessante perché significa parlare senza ambiguità, senza circonlocuzioni, senza quell'atteggiamento di indecifrabilità. Ma erano uomini che con una coscienza pura, con una fede non finta, erano fortificati dallo Spirito Santo attraverso cui, ecco, poter essere dei testimoni affidabili. Quindi Gesù presenta all'interno di questa cura efficacia la necessità di sviluppare la relazione con lo Spirito Santo. Ecco per cui, fratelli, all'interno delle epistole Paolo ricorda l'importanza di non contristare lo Spirito Santo. Vi ricordate in Efesini capitolo 4, versetto 30? Piuttosto che non arrivare addirittura a spegnere lo Spirito Santo, prima Tessalonicesi capitolo 5. Tutti avvertimenti, tutti solenni, diciamo così, ingiunzioni che hanno un'unica finalità. Non trascurate la relazione con questa gloriosa persona nella vostra vita, perché via via la trascuratezza di questa relazione potrebbe portare ad un naufragio della vostra fede e l'ipocrisia, sprigionare in maniera inverosimile, andando non soltanto a fermentare, ma guastando tutta la pasta. La solenne attenzione rivolta dal Signore Gesù, la relazione con lo Spirito Santo. Si può arrivare ad un punto in cui il lievito è talmente fermentato, questo lievito di ipocrisia, dei farisei, che appunto ipocrisia, può talmente fermentare da guastare tutta la pasta e arrivare a un punto, chiamiamolo così, di non ritorno? Il libro degli Atti degli Apostoli ci presentano purtroppo non soltanto gioie legate a una chiesa fervente, radiosa, sospinta dallo Spirito Santo, con uomini che parlano con franchezza, ma ci presenta anche un episodio di fronte al quale ogni qualvolta i miei occhi si poggiano, farà accapponare la pelle, mi fa veramente rabbrividire e intimorire, sapendo che quello che è successo un giorno in quella comunità potrebbe succedere, anche se sotto diverse forme, ancora oggi. Di chi stiamo parlando, fratelli? Atti capitolo 5. Proprio la relazione con lo Spirito Santo. Guardate, tutta la pienezza trina di Dio che interviene ed è necessario che intervenga per formare una buona coscienza. Anche lo Spirito Santo, e potremmo dire, vista l'economia attuale della salvezza, lo Spirito Santo in particolare, visto che va proprio a suggellare la vita di un credente, necessita di sviluppare nei suoi confronti una relazione ogni credente in maniera sana, per essere protetti e guardati dallo Spirito Santo. Atti capitolo 5. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo. E una volta venduto e ricavato, non era a tua disposizione. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani alzatisi ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, disse: Dimmi. E le disse: Avete venduto il potere per tanto? Ed ella rispose: Sì, per tanto. Allora Pietro le disse: Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani, entrati, la trovarono morta e, portatela via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Questo brano viene introdotto, abbiamo visto, con una congiunzione avversativa, ma. Chi legge la scrittura sa benissimo che spesso la scrittura allo Spirito Santo abbia suscitato gli scriventi nel segnalare questi ma. Questo ma significa che c'è un cambiamento repentino dell'immagine fin lì descritta dall'autore. Eh sì, perché se arriviamo fino al versetto 37, l'immagine che Luca ci presenta sotto la guida dello Spirito Santo è una chiesa davvero che raggiunge livelli spirituali altissimi. Non so se nella storia mai dell'assemblea messianica da quel momento si siano raggiunti questi livelli così alti, il Signore conosce, ma sicuramente possiamo dire che siano stati raggiunti dei livelli straordinari, ma anche con degli uomini alla guida, innanzitutto con gli apostoli, altrettanto straordinari. Uomini che erano stati testimoni del Signore Gesù, uomini che erano stati equipaggiati da segni e prodigi straordinari da compiere per portare avanti in maniera efficace la testimonianza. Una tale intensità spirituale si vede dal coinvolgimento di tanti credenti che decidono a un certo punto di poter vendere i propri beni e mettere il ricavato ai piedi degli apostoli in un contesto di grande persecuzione e di grande conflittualità. E questo ci ricorda che la Chiesa, anche sotto persecuzione, non potrà mai perdere, diciamo così, la sua battaglia se rimane ancorata a colui che può concedergli la vittoria, sapendo che anche se possono imprigionare degli uomini, la parola di Dio non potrà mai essere vincolata e imprigionata. Ed è bello che questo testo trasuda, se leggete magari nelle vostre case meglio questi versetti, voi vi rendete conto, e la sensazione che voi riceverete dalla lettura di quegli eventi è qualcosa di straordinario. Tutti riempiti dallo Spirito Santo, tutti davvero radunati, e coloro che avevano creduto erano come di un solo uomo, come un solo uomo, un solo cuore, un'anima sola. Tutti elementi, fratelli, che sottolineano quello che è desiderio che Dio vuole che ogni chiesa davvero raggiunga. Unità. Unità non soltanto sulle nozioni in cui crediamo, unità di mente, unità di cuore, unità come una sola anima. E in questo scenario, ovviamente, noi possiamo immaginare che ci sia un coinvolgimento, un'influenza positiva su tutti. Ma vedete, anche se noi possiamo vivere una chiesa, grazie a Dio, spirituale, anche se si possono vivere momenti straordinariamente spirituali in un ambiente che il Signore, all'interno del quale il Signore ci ha collocato, non significa che l'influenza positiva automaticamente rende spirituali tutti i componenti. Perché, come è stato anche ricordato giovedì sera, c'è una parte poi di responsabilità personale ineluttabile. Cioè, in sostanza, noi possiamo vivere anche l'ambiente più spirituale del mondo, in soldoni, possiamo vivere anche in mezzo ai credenti più spirituali di questa terra, se però io personalmente non coltivo una relazione, nella fattispecie dello Spirito Santo, dalla nostra casa, e intimamente e personalmente, beh, grazie a Dio per gli effetti benefici che potremo ricevere, ma non ci renderanno questi effetti degli uomini spirituali, perché c'è una parte spirituale. E la scrittura con Luca ci presenta questo ma, che capovolge la situazione dicendo e affermando: guardate, non sono tutte rose e fiori, ma la scrittura non tace e non sminuisce anche quelle che possono essere delle macchie presenti all'interno della Chiesa, perché il Signore non vuole salvare l'onore delle persone, ma vuole dire come stanno le cose affinché possiamo poi anche le generazioni successive possano riflettere su quanto è accaduto. E ci presenta la scrittura un esempio piuttosto negativo, diciamo così, in un contesto, uno scenario straordinario dove tutti con gioia lavorano e mettono a disposizione quello che hanno, si presenta anche un episodio negativo. Ci presenta questa coppia dove troviamo un nome Anania e l'altra la moglie Saffira, non sappiamo se avessero o meno figli, ma una coppia che viene inserita, che è presente all'interno di questo contesto straordinario. Quindi possiamo dire che hanno goduto effetti straordinari, benefici straordinari. Non sappiamo se hanno anche loro avuto magari la vicinanza e la conoscenza del Signore Gesù, non lo sappiamo perché sono passati pochissimi anni. Un quadro straordinario. E stanno vivendo anche un matrimonio straordinario perché erano molto uniti da quello che si manifesta anche all'interno di questo testo. E sappiamo che il matrimonio è qualcosa di, è un evento straordinario. L'anno prossimo, se Dio vuole, anche convoglieranno a nozze anche caro Daniele con Aurora, speriamo poi anche con Giosuè e Rebecca, e ognuno di noi ha passato e ha vissuto questa esperienza, riconosce essere una realtà straordinaria. Però vedete, il matrimonio, per quanto possa essere un dono benefico, creazionale che Dio concede all'essere umano, per il credente, se non viene vissuta con quello che sono dei principi basilari della scrittura, può rappresentare una grossa problematica per la vita anche singola. Perché? Perché quando insieme non si vive con quella stessa visione, con quel timore, c'è un grosso problema che può ripercuotersi all'interno anche della sfera ecclesiale. E una moglie buona non è una moglie che semplicemente può aiutare all'interno delle faccende domestiche. Non è una moglie soltanto che può aiutare le finanze della casa, con la propria disponibilità a lavorare o perché accudire magari i figli. Ma una moglie è buona e saggia davanti al Signore, come ci ricorda anche il testo del libro dei Proverbi, quando è giudiziosa. E il giudizio di una persona, nella fattispecie della moglie, è quella di poter rappresentare uno stimolo e un pungolo nei confronti del marito quando il marito agisce in una maniera dissennata. Così come il marito è un marito giudizioso e saggio quando si rende conto di che cosa? Che non soltanto lui porta magari e porta avanti con le entrate lavorative, quello che possono essere i bisogni materiali di una famiglia, ma quando si preoccupa di presiedere all'interno del proprio alveo familiare con la giusta cura verso la moglie e verso dare un indirizzo spirituale nella propria casa. E questo è qualcosa di importante. Perché dico questo? Perché purtroppo ecco che lo scenario che si manifesta all'interno di questa descrizione da evento di Luca ci parla di una moglie che, avendo visto, diciamo così, il marito prendere questa scelta, in realtà lei era assolutamente consapevole. E questo ci insegna come veramente invece è importante maturare insieme nella coppia una visione unitaria e nel timore del Signore. e quanto una moglie può avere invece un valore straordinario anche quando il marito, non seguendo un certo tipo di sentiero nel timore del Signore, può rappresentare un pungolo. Anche arrivare a denunciare certe situazioni presenti all'interno della propria casa quando queste cose non vanno e non onorano il Signore. Falla in soldoni anche quando ci troviamo di fronte a un caso all'Abigail con Nabal, quando ad un certo punto Abigail si ritrova di fronte a un uomo stolto, ma prende l'iniziativa perché sa che essere conniventi con l'atteggiamento del marito avrebbe provocato soltanto la distruzione della propria casa. Allora che cosa vediamo? Che ci presenta questo scenario di Anania e Saffira e vediamo come questa coppia in realtà fa un gesto. Qual è il gesto? Vende il bene e dichiara un certo tipo di somma. In realtà, qual è la motivazione alla base di questa situazione? Perché fanno questo, fratelli? Perché purtroppo aveva preso piede appunto quell'ipocrisia, la quale, sentendosi, diciamo così, come posso dire, influenzata beneficamente dall'ambiente dove tutti vendevano, automaticamente nasceva il desiderio anche di poter apparire e quindi poter, diciamo così, essere onorato di fronte a quello che era la realtà ecclesiale. E quindi fanno un gesto e vediamo che quando poi l'apostolo Pietro interviene in maniera magari, diciamo così, come posso dire, innaturale, mediante una rivelazione da parte del Signore piuttosto che qualcuno gliela ha riferito, ecco che evidenzia una realtà importante, Pietro, e ci insegna, ci ricorda qualcosa di importante, che quella disponibilità nel vendere i beni e deporli ai piedi degli apostoli, quindi quel regime di comunione volontaria, non era obbligato. Non era obbligato, anche se molti hanno voluto, diciamo così, speculare su questo evento stabilendo come se fosse un'imposizione. In realtà non era un'imposizione, perché Pietro che cosa dice quando va di fronte ad Anania? Nel versetto 4, se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione. Che cosa significa? Che c'era una normativa che avrebbe previsto la vendita necessaria dei beni? No. Questo bene sarebbe rimasto tuo, quindi Signore, tutela anche se quello che possiamo chiamare la proprietà privata, anche se sappiamo che siamo tutti amministratori dei beni della grazia di Dio, però rispetta la proprietà privata. Il problema qual è? Oppure, se voi aveste venduto questo bene, tutto il ricavato l'aveste trattenuto per voi, sarebbe stato un problema questo? Assolutamente no. Allora qual è la molla che nasce nella vita di Anania e Saffira? Una coscienza che si sente spinta verso il bisogno di essere accettato all'interno di un ambiente, perché tutti vendevano, però in realtà il proprio cuore e la propria vita erano completamente presi dall'ipocrisia e dalla simulazione. E all'interno di questo brano noi possiamo ricavare tanti aspetti che abbiamo visto le volte precedenti. Primo aspetto, che cosa? Questa decisione dove l'hanno coltivata, fratelli? Con il cuore, nella loro stanza di casa. Però vi ricordate una delle terapie efficaci che il Signore Gesù prescrive qual è? Tutto quello che viene proferito e fatto nelle stanze segrete sarà messo nella luce. E questo ci ricorda questa verità. Cioè, mentre loro avevano formulato, progettato questo modello di comportamento, in realtà avevano perso di vista una realtà fondamentale. Perché? Perché non avendo una relazione con lo Spirito Santo, tu incominci a convincerti del fatto che puoi fare le cose di nascosto, pensando che alla fine poi tu non sarai mai preso in castagna. Ma il problema non è che sono gli uomini, il problema è che poi chi fa emergere tutte le cose è il Signore. E quindi infatti il Signore fa emergere questa cosa. Un altro aspetto che possiamo cogliere all'interno di questo brano, veramente, che fa veramente rabbrividire da un lato, ma ci fa capire quanto veramente è seria la faccenda e quell'avvertimento proteggetevi dalla ipocrisia. Perché quando poi sta fermentando, fermenta in maniera vertiginosa senza più poi avere degli argini. Perché? Perché Pietro parla di un altro elemento che è successo. Perché Satana ha riempito il tuo cuore? Questo ci parla di un'azione particolare che sarà intervenuto nella vita di questa coppia. L'atto del riempire, e credo che ciascuno di noi ha vissuto l'esperienza di riempire una bottiglia, si arriva all'orlo subito? Subito si arriva all'orlo. C'è una gradualità con cui quel liquido che, diciamo così, viene travasato all'interno di quella bottiglia arriva. Quindi che cosa significa? Che quando il Signore, quando Pietro avverte Anania dicendo e redarguisce Anania dicendo perché Satana ha riempito, questo termine significa che c'è un lavoro silenzioso, continuo, dove può arrivare poi fino ad arrivare all'orlo. E guardate, è vero che lo Spirito Santo, è vero che Satana non può più possedere un credente, perché se siamo stati strappati dalla potestà delle tenebre, se veramente significa qualcosa, significa che non possiamo più ritornare in quella possessione. Però può arrivare attraverso un'attività di seduzione continua a riempire in un tempo che non conosciamo, ma che può arrivare ad un punto, appunto, di riempimento fino al rollo, dove poi le conseguenze sono ingestibili. Paolo ci ricorda proprio nella prima Corinzi capitolo 5 che cosa? Che un po' di lievito fa guastare, lievita tutta la pasta fino proprio a guastarla completamente. E quindi che cosa vediamo? Che l'elemento su cui si poggia Pietro è il fatto che ha consentito, diciamo così, Anania e sua moglie hanno consentito di lasciare spazio a questa attività di riempimento. Perché dall'altra parte che cosa c'è stato? Un mentire lo Spirito Santo. Che significa mentire lo Spirito Santo? Cioè non hanno coltivato una relazione con lo Spirito Santo, degna di questo nome, che ti permette di poter neutralizzare. E questo è qualcosa di toccante, fratelli, perché il Signore non soltanto denuncia i nostri mali, ma desidera per il nostro bene anche prescrivere delle cure efficaci, e all'interno di queste cure efficaci troviamo proprio il ruolo assunto dallo Spirito Santo. Una situazione che se non viene gestita, se non viene coltivata, può arrivare non soltanto ad essere spento lo Spirito Santo, addirittura arrivare a mentire lo Spirito Santo. E questo ci parla proprio del ruolo solenne che lo Spirito Santo assume. Che cosa vediamo? Vediamo che era arrivato anche a questa situazione di ormai riempimento completo da un altro elemento, fratelli. Dio avrebbe potuto giudicare senza questo contatto con Pietro Anania. Avrebbe potuto già azionare il suo giudizio. E allora perché consente questa relazione con Pietro? Consente non soltanto perché possa notare il fatto che il Signore fa emergere tutta la luce. Ma io sono convinto che fin quando Dio parla, c'è sempre la possibilità di potersi fermare, buttarsi con la faccia a terra e dire: Signore, l'ho fatta grossa, ma non voglio rimanere in questa condizione. Immaginate che Pietro stia parlando, evidenzi tutto quello che ha fatto, se Anania, mentre stesse parlando Pietro, si fosse buttato con la faccia a terra, ci sarebbe stata la possibilità o no? Credo di sì. Ma il fatto di essere ormai riempiti vuol dire che l'ipocrisia aveva ormai preso piede in maniera incontrovertibile, ingestibile, da rendere quasi impossibile la possibilità di arrivare. E questo lo conosce ovviamente il Signore. Ma ci fa capire come un certo andazzo perpetrato in maniera ostinata nel tempo, senza quel rapporto con lo Spirito Santo, può portarci a dei livelli che noi non possiamo nemmeno immaginare. Di fronte a questa realtà, ecco che Pietro vuole sottolineare ad Anania una realtà importante, che l'aver pensato di, diciamo così, falsificare la propria situazione dicendo delle bugie e mentendo agli uomini, in realtà ha perso di vista che quest'atto è prima di tutto una simulazione nei confronti di Dio. Piero sta dicendo: guardate, voi non avete mentito degli uomini, avete mentito però a Dio. E quindi evidenzia quanto quell'aspetto importante all'interno della cura che abbiamo visto nelle precedenti serate sia importante. Quando io ho la consapevolezza del fatto che Dio è onnisciente e conosce tutti i dettagli della nostra vita, parafrasando quello che la confessione straordinaria che troviamo in Salmo 139 da parte di Davide: Signore, tu conosci quando mi siedo, quando mi alzo, le tenebre stesse non potrebbero nasconderti nulla. Allora, di fronte a questo scenario, che cosa avrebbe dovuto portare in un uomo che coltiva la relazione con lo Spirito Santo? Signore, ma io posso farmi la bella faccia con i miei fratelli, ma davanti a te poi io devo rendere conto di questa cosa. E questo evidenzia un altro elemento all'interno di questa cura prescrittiva. Vedete come questo testo fa emergere tutti gli elementi che abbiamo visto le precedenti serate. Tutto quello che di nascosto verrà manifesto, il fatto che Dio è onnisciente in ogni aspetto. E vediamo, fratelli, che dopo 3 ore circa c'è l'ingresso della moglie, che non sapeva nulla, e ci ritroviamo di fronte a quello che è poi adesso un giudizio nei confronti della moglie. Così come per il marito non conosciamo il referto clinico che attesti la causa della sua morte. Può essere un infarto, può essere un momento legato ad altre forme, ma quello che è chiaro è un giudizio. E voglio dire, non è che di fronte alla morte è sempre un giudizio, però è solenne quello che ci prescrive la Scrittura e quello che poi ci ricorda anche, come è stato anche ricordato in 1 Corinzi capitolo 11, a maggior ragione. Vediamo che la seconda situazione che si presenta è legata alla moglie e ci fa capire che, se è vero che insieme hanno accordato e si sono accordati, diciamo così, per escogitare questo piano, in realtà poi il giudizio, come è avvenuto nel libro della Genesi, com'è? Cumulativo, sempre personale, perché c'è una responsabilità sempre personale, come è avvenuto anche in Genesi capitolo 3. Vediamo come poi è un ricorso storico che si ritrova sempre. E all'interno di questo secondo discorso che invece Pietro rivolge a Saffira, ecco che evidenzia un aspetto importante. Versetto 9: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Un ulteriore elemento rafforzativo della vera tragedia di questa coppia, dove l'ipocrisia e quelle che sono gli effetti conseguenziali ne sono soltanto appunto le conseguenze, ma che vede nella cattiva relazione con lo Spirito Santo la causa che ha poi prodotto tutto quello che abbiamo visto. Lo Spirito Santo non è una persona da cui si può prescindere per sviluppare una buona coscienza e una fede non finta, ma è la persona che Dio ha demandato. Si è ricordato anche stamattina in preghiera il ruolo che lo Spirito Santo ha e che presenta nelle nostre vite per poter collaborare, agire in maniera efficace e accompagnarci verso questo sviluppo di questa battaglia che non è semplice. E di fronte a questa anche realtà, anche Anania, anche Saffira si ritrova di fronte a quello che è purtroppo il giudizio di Dio. Qual è la motivazione per cui il Signore agisce in maniera così forte? Perché ovviamente mi rendo conto che in un declino spirituale come quello che viviamo oggi a livello mondiale, universale, se il Signore dovesse azionare continuamente questa, non so quando ne saremo, magari. Cioè. Però noi sappiamo che ogni fase che Dio inaugura all'interno della sua rivelazione progressiva, come avviene anche nell'Antico Testamento, per innalzare la solennità di una verità, deve giudicare in maniera repentina tutto ciò che è contrario a quella verità. Per esempio, vi ricordate nel libro di Levitico, quando furono intercettate delle persone che durante il giorno di sabato stavano raccogliendo la legna? Ora, il sabato che cosa era diventato nel corso degli anni nel popolo di Israele? Ognuno faceva i suoi affari, ma perché lì fu punito? Per sentenziare all'interno di quel patto sinaitico la solennità e il valore del sabato agli occhi di Israele e di Dio. Che cosa succede, come sappiamo, quando fu istituito il sacerdozio di Aronne? Troviamo immediatamente la morte dei figli di Aronne. Ma quanti altri sommi sacerdoti sono agiti in maniera empia nel corso dei secoli? Perché ogni era viene inaugurata con delle verità straordinarie, dove Dio, per innalzare il livello di solennità di queste verità, pronuncia dei giudizi straordinari. La Chiesa sta vivendo una nuova epoca, cioè sta vivendo la sua epoca germinale, è appena nata, c'è un coinvolgimento straordinario da parte di tutti i membri. è di fronte all'ipocrisia affinché non prenda e non dilaghi, ecco che il Signore interviene in maniera solenne. Qual è lo scopo di tutto questo? Lo scopo di questo brano è ricordarci che o ci guardiamo, o mi guardo io dalla ipocrisia, o l'ipocrisia prende piede fino a riempire tutta la nostra vita. Secondo aspetto, possiamo dire che Dio ha in abominio l'ipocrisia. Meglio fare dei gesti magari plateali che però di un cuore sincero anziché l'ipocrisia, perché è una realtà che davanti a Dio è veramente riprovevole. E terzo, uno degli aspetti su cui si fonda davvero una vita costruita nella sincerità. Il timore, allora un gran timore, venne tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Ricordiamo uno dei passaggi all'interno di questa cura. Vi ricordate? Temete Dio. Temete Dio, perché il timore di Dio è il timore, è il luogo nel quale noi possiamo conservare questa buona coscienza che non è paura di Dio, ma anche in questo timore quella pace che sopravanza ogni intelligenza perché ti rassicura e ti dà la garanzia di sapere che il giusto valore, e torniamo a quello che abbiamo detto giovedì, non è quello che gli altri possono attribuirci. Perché gli altri vedono soltanto l'apparenza, è limitato, ma il giusto valore è quello che Dio veramente ci attribuisce. E allora possiamo riposare su questa verità, guardandoci con attenzione su questa grave patologia, ringraziando il Signore che non soltanto l'ha diagnosticata, ma ha anche prescritto questa cura. Grazie al Signore sono raggiunto al termine di queste riflessioni, quindi con oggi chiudiamo queste riflessioni e veramente che il Signore possa accompagnarci, fratelli, tutti a vivere con questa intimità relazionale con lo Spirito Santo, che è l'agente all'interno dell'economia attuale che dimora nelle nostre vite e ci permette di poter preservarci e guardarci da questo lievito dei farisei. Che Dio ci benedica. Amen.